Boris Johnson sembra essersi salvato almeno per ora alla ribellione interna al suo stesso partito dovuta al Partygate, vincendo il voto di sfiducia. Tuttavia la sua leadership traballa e il futuro del governo inglese è più che mai incerto. Intanto sembra essersi sbloccata la situazione fra Russia, Ucraina e Turchia per la creazione di un corridoio del grano, mentre l'Unione Europea è sul punto di approvare una direttiva sul salario minimo. Salario minimo che in Germania è appena stato rialzato del 30%. Commentiamo anche l'iniziativa sempre tedesca dei biglietti per il trasporto pubblico illimitato a 9 euro al mese. Io sono Andrea Innocenti, oggi è il 7 giugno 2022 e questo io non me la segno, la rassegna stampa commentata. Ditele che cambia. Sigla! Ieri c'è stato il voto di sfiducia a Boris Johnson da parte del suo stesso partito dei Tory. Alla fine Johnson ha vinto e la mozione di sfiducia non è passata, ma ha subito comunque una ribellione più ampia del previsto all'interno del suo partito, al punto che in molti adesso mettono in dubbio la tenuta del suo governo. Il voto di sfiducia era legato allo scandalo del Partygate, che probabilmente, insomma, conoscerete, lo avete sentito dire. E sarebbe il fatto che Johnson avrebbe organizzato incontri e feste, party, insomma, non, diciamo comunque incontri aggregativi nella sua tenuta di Downing Street 10, la tenuta governativa, durante il periodo più duro del lockdown, quando agli inglesi era praticamente proibito di uscire di casa e vedere qualsiasi persona. Questa cosa ha suscitato e sta suscitando molto scandalo in Inghilterra, al punto che una frangia del suo partito ha chiesto che Bojo venisse rimosso dal leader del partito stesso, ruolo da cui però dipende anche la sua carica di premier. Il voto ha visto 211 voti a favore di Johnson e 148 contrari, quindi Johnson ha comunque mantenuto la sua carica e quindi, insomma, non è in dubbio il fatto che possa restare alla guida del paese. Ma comunque ne esce abbastanza malconcio, ne esce molto indebolito. Il primo ministro ha provato a raggranellare i voti necessari al sostegno, facendo una serie di promesse legate al tagli delle tasse, cambiamenti a livello economico e così via. Ma ecco, la fiducia nel suo governo e nel suo operato sembra essere ai minimi storici. E sono in molti adesso appunto a vedere la sua leadership come azzoppata e il suo governo a fortissimo rischio di crisi. Staremo a vedere ovviamente e ci teniamo aggiornati. Intanto, per passare alla seconda notizia del giorno, sembrerebbe essersi sbloccata almeno in parte la questione del grano in Ucraina. Se da un lato le forze russe hanno distrutto il secondo più grande terminal di grano in Ucraina a Mykolaiv, aggravando quindi ulteriormente la crisi alimentare globale, dall'altro però potrebbe essere arrivato un accordo, una bozza di accordo, insomma, comunque una sorta di intesa sulla creazione del tanto atteso corridoio del grano, che è un equivalente di un corridoio umanitario, ma dove invece gli esseri umani scorre appunto il grano, così figuratamente, no, neanche tanto, proprio fisicamente. Che così può uscire in maniera sicura dall'Ucraina e rifornire l'Europa e il mondo, perché, come appunto abbiamo detto più volte, come saprete probabilmente, buona parte del grano ucraino, l'Ucraina è uno dei principali produttori mondiali di grano, è chiamato il granaio d'Europa, insomma, rifornisce mezza Europa e anche buona parte del mondo di grano. Ma buona parte di questo grano è bloccato in alcuni silos, in alcuni terminal, proprio all'interno del paese, non riesce a uscire perché le navi non possono attraccare ai porti per via del conflitto, perché alcune zone sono state minate per impedire alle navi russe di arrivare e quindi attaccare via mare Odessa e altre città. E al tempo stesso però questa cosa impedisce alle navi che invece trasportavano il grano di andare a recuperare questo prezioso elemento e distribuirlo ad altri paesi. Secondo le indiscrezioni, Mosca avrebbe quindi concordato con Kiev ed Ankara uno schema preliminare per l'uscita da Odessa delle navi ucraine con il grano, che funzionerebbe più o meno così. I militari turchi sarebbero impegnati nello smistamento del grano e scorterebbero le navi in acque neutrali. Lì le imbarcazioni incontrerebbero le navi russe e le scorterebbero sul Bosforo. Questo schema, appunto, abbastanza complesso, dovrebbe però essere la base dell'accordo su questi corridoi del grano. A rivelarlo è stato il quotidiano russo Izvestia, che cita una fonte di alto rango, non meglio specificata, ma che potrebbe essere abbastanza attendibile. Ovviamente siamo ancora nel campo dell'ipotetico, però sembra abbastanza plausibile. Ci spostiamo invece in Europa, e eravamo già in Europa, però proprio a Bruxelles, diciamo, perché sembra che sia addirittura d'arrivo un'importante novità dall'Europa, ovvero una direttiva sul salario minimo. La proposta, di provvedimento, in realtà, spiega la Repubblica, è partita diversi anni fa, 2 anni fa, insomma, diversi, 2 anni fa, su iniziativa della Commissione europea ed è già stata approvata dal Parlamento e dal Consiglio in prima lettura. Ieri poi c'è stato l'ultimo round di negoziati fra Commissione, Parlamento e Consiglio dell'Unione Europea e proprio oggi la direttiva dovrebbe essere presentata e annunciata in una conferenza stampa, se tutto va bene. Come funzionerà questo salario minimo europeo? Secondo quanto sappiamo finora, la direttiva non stabilirà un tetto minimo né l'obbligo per i paesi di istituire un salario minimo a tutti i costi, ma punterà a porre le basi, una sorta di quadro normativo, per cui poi ogni paese possa fissare salari minimi adeguati ed equi, rispettando le diverse tradizioni di welfare dei 27 paesi per garantire un tenore di vita dignitoso, ridurre le disuguaglianze, mi si imbrogliano le parole stamattina, e mettere un freno ai contratti precari e pirata. Per raggiungere questo obiettivo, l'Europa propone due strategie più o meno complementari. La prima è appunto l'introduzione di un salario minimo legale per i pochi paesi che ancora non ce l'hanno, in realtà perché ce l'hanno quasi tutti, ovvero il fatto che sia lo Stato in prima persona a fissare per legge il livello salariale più basso sotto al quale non si può scendere. Dice ok, meno di X euro l'ora o di tot euro al mese un lavoratore o una lavoratrice non possono guadagnare. B. L'estensione della contrattazione collettiva fra i sindacati dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro a la più ampia fetta di lavoratori e lavoratrici possibile. È una situazione in cui invece lo Stato si limita a fare un ruolo di garante o di intermediario, ma lascia che siano le due parti a stipulare un accordo collettivo. Queste due strade in realtà possono e anzi dovrebbero presumibilmente essere entrambi presenti, cioè non sono due alternative out-out, ma possono coesistere e anzi appunto l'ideale, si augura appunto l'Europa, è che ci sia una soglia minima imposta dallo Stato e poi dei salari minimi per ciascuna categoria di lavoratori e lavoratrici più alti, stabiliti invece dalle contrattazioni collettive. Che riguardino almeno l'80% dei lavoratori. Quindi c'è una sorta di paracadute, che è il salario minimo deciso dallo Stato, ma poi anche tante altre fasce di salari decisi da contrattazioni collettive, contratti collettivi. Per concludere questa notizia, quali sono i paesi in Europa che non hanno un salario minimo? Vi ho detto che ce l'hanno quasi tutti. In effetti è così, dei 27 paesi dell'Unione 21 prevedono un salario minimo, ma ce ne sono 6 che non lo prevedono. E questi 6 sono la Danimarca, Cipro, Austria, Finlandia, Svezia e l'Italia. Ok, sempre a proposito di salario minimo, una decina di giorni fa il Parlamento tedesco ha approvato un aumento del salario minimo nazionale portandolo a 12 euro lordi all'ora a partire dal prossimo ottobre. Al momento il salario minimo in Germania è di 9,82 euro l'ora, quindi insomma si tratta di un aumento abbastanza corposo. E il governo stima che ci siano in questo istante 6,2 milioni di lavoratori che guadagnano meno di 12 euro l'ora e che in teoria quindi potrebbero beneficiare di questo aumento. Anche se va specificato, a scanso di equivoci, che a differenza di quello che il nome potrebbe far pensare, le norme sul salario minimo in Germania, come in buona parte d'Europa, non riguardano alcune categorie di lavoratori, fra cui ad esempio i tirocinanti, oppure le persone che sono state a lungo disoccupate e hanno appena ritrovato un lavoro. Però, escluse queste eccezioni, poi quasi tutti gli altri sono inclusi all'interno di questo quadro delimitato dal salario minimo. Comunque, dopo che l'aumento entrerà in vigore, la Germania diventerà uno dei paesi europei col salario minimo più alto d'Europa, soprattutto se paragonato al costo della vita, perché ce ne sono alcuni, tipo il Lussemburgo, che che hanno un salario minimo altissimo, ma in cui anche il costo della vita è molto molto alto, per cui non sono riuscito a trovare, diciamo, delle classifiche in cui il salario minimo viene pesato sul costo della vita, ma immagino che la Germania sia ai primi posti, se non al primo posto in assoluto. Per quanto riguarda l'Italia, di cui accennavamo al fatto che nel nostro paese non esiste un salario minimo al momento, esiste però una misura paragonabile al salario minimo che è attualmente in discussione fra i partiti di governo, fra i partiti di governo, i sindacati e le associazioni di categoria, solo che non è ancora chiaro se riuscirà ad essere discussa e approvata prima della fine della legislatura. Certo è che se, come sembra, la direttiva europea entrerà in vigore, anche il nostro paese si dovrà in qualche modo attrezzare e tappare appunto questi buchi legislativi. Sempre in Germania c'è un'altra misura che sta facendo parlare abbastanza e dibattere negli ultimi giorni. Trattasi di una promozione che consente di viaggiare sui mezzi pubblici in città e sui treni regionali in tutto il paese, treni e pullman regionali in tutto il paese, pagando solo 9 euro al mese complessivamente. I biglietti scontati sono in realtà già disponibili, lo erano già dal 23 maggio, e l'offerta sarà attiva e valida fino a fine agosto. L'iniziativa è stata introdotta dal governo tedesco per compensare l'aumento dei costi della vita, compresi quelli del carburante, che stanno rendendo in tutta Europa e in buona parte del mondo molto caro spostarsi per chi si sposta ancora con la macchina. E quindi l'idea è di offrire una forma di sostegno economico, ma anche una misura importante di transizione ecologica, per far sì che chi deve usare i mezzi per lavoro oppure vuole provarli per andare in vacanza o per il tempo libero scelga di usare appunto mezzi di trasporto pubblici, magari il treno, insomma il pullman, comunque mezzi meno impattanti dell'auto privata per arrivare a destinazione. Per ora, scrive il Post, sembra che la proposta sia stata accolta con grande favore dai cittadini e le cittadine tedesche, anche se non manca qualche critica. In particolare sono appunto, diciamo, le due principali critiche che vengono mosse a questo tipo di misura è che A, con un biglietto così scontato, bus, tram e treni che già di norma sono molto frequentati saranno ancora più affollati, quindi in questo modo, a meno che non ci sia un aumento del parco autobus o del numero di treni, cosa che però non sembra prevista al momento, diventerà quasi impossibile viaggiare con biciclette o caricare i passeggini a bordo dei mezzi, come invece sono soliti fare in Germania. B, l'iniziativa non sembra essere in grado di risolvere a medio e lungo termine il problema dell'aumento dell'inflazione e l'aumento dei prezzi, e probabilmente quando finirà questa iniziativa temporanea ci sarà comunque un grosso rimbalzo, anche un aumento dei costi di trasporti non indifferente. Comunque, al di là di queste critiche e di alcuni aspetti migliorabili, sembra che i tedeschi abbiano accolto molto favorevolmente l'iniziativa, che complessivamente mi sembra una cosa piuttosto intelligente e sensata. Detto ciò, io direi che ci possiamo salutare qua. Io vi saluto, vi do appuntamento domani con una nuova puntata di Me la Segno, sempre a partire dalle 8 sui canali di YouTube, Spreaker e Spotify di Italia che Cambia, nonché sulla pagina Rassegna Stampa di italiachecambia.org. E come un giorno vi ricordo che chi si rassegna è perduto.